Saverio Scuccimarri, autore di un saggio che stiamo analizzando insieme a lui, dal titolo L'inizio di ogni cosa, commento pastorale al libro della Genesi. E siamo arrivati al settimo capitolo, il patto con Abramo. E qua già si pone un grande tema, cioè che cos'è questo patto? Perché io ho di fronte a me un testo biblico, dove più volte il Dio si rivolge ad Abramo dicendo: Abramo, alza gli occhi e guarda dal luogo dove sei, a settentrione, a meridione, a oriente, a occidente, tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E questo è un leitmotiv che torna abbastanza frequentemente. Girando pagina, in quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate. Credo che Israele non abbia mai veramente avuto questi confini così ampi, però diciamo come disegno, come ambizione ci sarebbe. Allora, possibile che il patto sia questo, un possesso della terra, magari a scapito di popoli che devono essere spazzati via? Capisci che questo è un tema che purtroppo acquisisce anche un colore politico, no?
Certo, il tema è quello del patto, e il patto vuole mettere insieme tre cose, perché noi diciamo il patto è un tema molto profondo e molto variegato, e dipende, diciamo, le varie sfaccettature dipendono anche, se lo guardiamo rispetto al contesto dell'epoca o anche rispetto alla sensibilità di oggi. Se noi lo guardiamo rispetto alla sensibilità dell'epoca, è una cosa unica, cioè un patto tra Dio e il suo popolo non esisteva altrove. Va bene, cioè gli dèi erano totalmente liberi e arbitrari. Dopodiché il modo che c'era di controllare, in qualche modo, di farsi aiutare dagli dèi, era attraverso l'esercizio o della magia o comunque di forme religiose, diciamo molto legate alle formule, ai simboli, eccetera. Ed erano un tentativo da parte dei sacerdoti di di fare una pressione sugli dèi, addirittura a volte di rubare la loro potenza. Ecco, invece in Israele non funziona così. Dio non dà il suo nome, che voleva dire all'epoca, non si mette a, come dire, non dà la possibilità alle persone di poter manipolare. Mm-hmm. Di poterne piegare la volontà, quindi Dio rimane assolutamente libero nella sua volontà, nelle sue intenzioni, e tuttavia nella sua libertà si impegna attraverso un patto. E quindi diciamo, l'aspetto importante per l'epoca era che questo patto Dio lo faceva con tutto il popolo, non solo con gli addetti ai lavori, per cui tutto il popolo sentiva i termini del patto. E anche se l'accordo era tra Dio e tutta quanta la nazione, però ognuno sentiva i termini dell'accordo e si sentiva personalmente responsabile rispetto a questo patto. E questa è assolutamente una grande novità. Se noi lo guardiamo invece ora da quest'altra parte della storia, cioè dai nostri tempi...
Funziona così anche oggi?
Funziona così anche oggi, ma l'aspetto che diciamo mettiamo più in luce è l'aspetto comunitario. Cioè, mentre lì che c'era molta comunità, l'aspetto rilevante del patto era il fatto che in questo patto ognuno era chiamato a impegnarsi personalmente, oggi quando noi pensiamo al patto, pensiamo al fatto che quando parliamo di fede, è vero, c'è Dio, c'è il credente, ma c'è anche la comunità. E ci sono tutte queste tre dimensioni, sono tutte legate tra di loro all'interno di questa categoria del patto, dell'alleanza.
Allora, Claudio voleva aggiungere qualcosa.
No, volevo chiedere se questo fatto appunto di un Dio che non si può nominare, invece oggi mi sembra che tutti si cerchino di accaparrarselo, anche nello stesso Israele,
sì.
Se non sbaglio,
sì.
Proprio dalla parte religiosa, che anche in questa situazione di guerra sta facendo capire che è una guerra legata a una promessa di Dio.
La tentazione è sempre quella di asservire la religione a determinati scopi. Probabilmente, diciamo, fa parte della natura umana il fatto di voler controllare e di voler a volte anche manipolare i propri fini. Però, ecco, la religione biblica ci insegna altro. Ecco, Dio, come dire, non è qualcuno che il cui nome possiamo pronunciarlo in vano, cioè per i nostri scopi, soprattutto se questi scopi sono scopi distruttivi, perché la parola in vano che c'è, che a volte noi pronunciamo, no? Quando chi di noi si ricorda ancora i 10 comandamenti, no? C'è quello che dice non nominare il nome di Dio in vano, in realtà quella parola in vano vuol dire distruzione, no? Cioè proprio nella Bibbia c'è scritto Shoah, no? Distruzione, e quindi usare il nome di Dio per atti distruttivi è una tentazione che è stata sempre presente nella storia. Tutti i credenti ci sono caduti con tutti e due i piedi dentro, però rimane lì invece l'appello biblico a scongiurare questo.
Torniamo a parlare con Saverio Scuccimarri. Abbiamo accennato alle promesse che Dio rivolge ad Abramo e alla sua discendenza, dove si promette una terra, tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua discendenza per sempre. E renderò la tua discendenza come la polvere della terra, in modo che se qualcuno può contare la polvere della terra, potrà contare anche i tuoi discendenti. Un patto, quindi Dio si impegna, e in che modo Abramo si deve impegnare? Questa promessa è una promessa condizionata? Oppure quel per sempre va preso sul serio? Ed è giusto che su quel per sempre poi si facciano le guerre eventualmente, come succede adesso in Palestina? Insomma, sono tante domande, Saverio.
Certamente. Intanto diciamo che qui il patto è con un popolo, ma è un popolo che tiene conto anche delle generazioni future, quindi c'è anche questo elemento in più che prima non avevamo detto. Un patto che si estende non solo geograficamente, diciamo, in senso spaziale a tutto il popolo, ma anche in senso temporale nelle varie generazioni. E quindi questo, anche questo è un elemento significativo, no? Cioè il dialogo e il collegamento tra le generazioni, non è che ogni generazione a sé esiste un legame gli uni con gli altri, è un tema attuale anche questo. E l'altra cosa diciamo che è importante è la questione della terra, no? Perché Dio promette a Israele che lui, insomma, avrebbe ricevuto in eredità una determinata porzione di terra, che era quella che dicevi tu, no? Praticamente dai confini dell'Egitto fino all'Eufrate, no? Quindi un territorio molto ampio. E non è mai stato così, anche nel periodo in cui, diciamo, Israele effettivamente si è collocato nella terra di Canaan. La terra di Canaan aveva confini, diciamo, molto più limitati di quelli. Una cosa c'è da dire, io non lo so se è condizionata la promessa. C'è un passaggio nel capitolo 15 in cui Dio fa con Abramo ufficialmente questo patto, e in questo patto, che prevede tutto un rito particolare, no? Siccome all'epoca l'espressione di fare un patto era quella di tagliare un patto, allora questo fisicamente veniva fatto prendendo degli animali, tagliandoli in due, no? E poi attraversandoli, i due contraenti dovevano attraversare, diciamo, passare in mezzo agli altari dove c'erano queste
cose. Cosa comunità, che fa rabbrividire la
cosa che infatti oggi, cioè, sono cose sempre di 3000 anni fa, ricordiamoci, ecco, cioè, d'accordo,
non sono animali,
va sono bene, ritualità attuali. La cosa interessante è che in quel racconto Abramo, Dio lo addormenta in modo che non lo faccia questo passaggio.
Lo fa Dio.
È lui che passa, è Dio che passa. Quindi Dio si impegna in maniera unilaterale in questo patto, cioè Dio mette in conto che Abramo e il suo popolo, pur chiamati a ubbidirgli, a seguire la sua volontà, non sempre ci riusciranno, quindi dalla loro parte il patto sarà infratto più volte, però da parte sua lui rimarrà fedele. E quindi questo elemento vuol dire che quando noi pensiamo a queste promesse non dobbiamo pensare come a delle promesse temporanee, diciamo, limitate, condizionate, sono promesse che Dio fa e che mantiene per sempre.
Saverio, qui c'è tanta compassione, perché se no, se fosse passato Abramo, sicuramente non l'avrebbe mantenuto, avrebbe fatto la fine di quegli animali.
Sarebbe stato tagliato un patto umano, no, come quindi, tutti i patti umani, diciamo, limitato nel tempo. Stato,
no, ma anche giudicato, e sicuramente sarebbe, cioè, mm-hmm, l'esempio è che sì, sei un animale tagliato in due, okay, se non lo mantieni.
Allora, tutto questo però sembra apparire come una vicenda un po' settaria, cioè appartiene a una persona, alla sua discendenza, e il resto del mondo?
Ecco, è su questo che possiamo riflettere, cioè da un lato c'è questa promessa di Dio, per cui anche dalla prospettiva cristiana oggi noi non diciamo più che, come dire, Israele è scaduto all'alleanza, la Chiesa è il nuovo Israele, cioè questa è stata tutta una teologia dei secoli passati che oggi le chiese stanno abbandonando, anche perché hanno prodotto gravi danni, tra cui persecuzioni e poi la Shoah. Quindi l'idea è che le promesse di Dio sono per sempre, Dio è fedele, è lui che ha attraversato quelle metà e quindi è lui che mantiene quel patto, lo mantiene per sempre. Oggi ci interroghiamo sul senso di quel patto, proprio come hai detto tu, cioè in rapporto a tutto il resto, in rapporto al fatto che in rapporto a due questioni: la questione della terra e quella delle altre persone, no? Cioè degli altri popoli, delle altre famiglie. Allora, già qualcosa avevamo detto la volta scorsa, quando abbiamo detto che è vero che Dio fa un patto con Abramo, però questo patto non è un patto di privilegio, è un patto di condivisione, cioè Dio, è vero, benedice Abramo, la sua discendenza, ma attraverso Abramo, la sua discendenza, benedice tutte le famiglie della terra. Questi sono i termini del patto, e quindi questo ce lo dobbiamo ricordare. Per cui tu giustamente dicevi, ma non è settaria questa cosa? E certo, può diventare una cosa settaria se uno interpreta l'alleanza con Dio in maniera strumentale, cioè Dio è la scusa che mi permette di poter fare ciò che voglio e di pensare solamente e unicamente ai miei interessi. Però nella prospettiva biblica non è così. Quando dico biblica intendo dire nella prospettiva delle promesse, delle intenzioni, di quello che è l'obiettivo, non è quello. L'obiettivo è che in Abramo tutte le famiglie della terra devono essere benedette, quindi c'è bisogno di mantenere un senso dell'elezione di Israele, un senso, diciamo, dell'eternità di questo patto, ma che sia in armonia con l'intenzione del patto stesso, cioè di essere un patto di benedizione, non di...
Diciamo che è ancora un work in progress, mettiamola così, progress. Work in progress. Senti, per 50 secondi, queste promesse non arrivano puntuali come Abramo si sarebbe aspettato, forse anche legittimamente aspettato. C'è un percorso faticoso prima di avere questo figlio, che poi sarà l'origine poi del popolo ebraico, anche con vicende tortuose, ma come mai le cose non vanno nella maniera più geometricamente logica?
Ci sono scorciatoie.
E poi le scorciatoie che portano a brutte situazioni anche. Una tua riflessione?
La mia riflessione è questa. Infatti Abramo viene ricordato per la sua fede. La fede è la capacità di aggrapparsi alla promessa di Dio, quindi di vedere la promessa di Dio anche quando, quindi di guardare alla promessa anche quando non c'è la premessa, diciamo così. Ecco, nel caso d'Abramo è stato questo, cioè lui ha creduto nella parola di Dio, anche se concretamente c'erano momenti in cui i segni di questa promessa si vedevano e altri momenti in cui non si vedevano, erano alti e bassi.
Che poi è la nostra condizione, diciamo così, nei rapporti anche di fede, insomma, con il nostro Signore. Noi camminiamo non per visione ma per fede.
Esatto.
Dobbiamo concludere qui la nostra riflessione con il pastore avventista Saverio Scucimarri, lo ricordo, autore del saggio L'inizio di ogni cosa, commento pastorale al libro della Genesi, che ci potete richiedere gratuitamente mandandoci un messaggio al nostro WhatsApp 348 222 72 94.
Gli uomini della Bibbia non sono supereroi, sono uomini fragili e con tanti difetti, però il Signore li prende per mano e li modella.
Ecco, sì, e questo è un progetto anche per ciascuno di noi. Grazie allora a Saverio per essere stato in nostra compagnia.